Buongiorno, bentornati alla Bottega delle Favole, siamo Anna
e Maddalena Morchio.
E di nuovo con noi abbiamo una persona molto interessante.
Prima diciamo dove siamo. È un posto nel centro di Genova, unico per storia e tradizione. Ci troviamo nell'antica erboristeria del convento di Sant'Anna e siamo in compagnia del personaggio più multimediale del convento, si può dire, del convento. Padre Ezio, ciao.
Ciao, ciao, ciao carissime, benvenute.
Finalmente ce l'abbiamo fatta a organizzare questa intervista, era un po' che bolliva in pentola. Noi siamo già venuti qui durante le vacanze di Natale, ormai del 2016, per fare una gita.
Certo, una gita in funicolare, perché qui c'è la funicolare dedicata praticamente,
che ci ha divertito moltissimo. Siamo venuti qua con un bel nugolo di bambini che sono stati intrattenuti. Come si chiamava, Padre Ezio, il pupazzetto? Non mi ricordo.
Riccio il riccio.
Siamo tornati a casa senza aver rotto neanche un vaso da farmacia, quindi sono molto soddisfatta anche di quello.
No, i bambini sono stati anche bravi e interessati, hanno fatto un sacco di domande e siamo qui ora in veste di intervistatrici per carpire tutti i segreti di questo antico luogo.
Non li avrete mai tutti segreti, li teniamo tutti nascosti.
Tanto cominciamo col dire che è veramente antichissima la sua fondazione, perché risale al 1650.
Dunque, la farmacia risale al 1652 come primo documento che attesta che esisteva la farmacia già perfettamente funzionante. Quindi è lecito pensare che, se era già perfettamente funzionante, è stata fondata alcuni anni prima. Il convento è stato fondato e la chiesa sono stati fondati nel 1584. Io credo che quasi subito ci fosse stata poi una farmacia aperta verso l'esterno, un'erboristeria, uno speziale a quei tempi, aperta all'esterno. Ogni convento a quei tempi era un sistema abbastanza chiuso, che aveva quindi all'interno le coltivazioni, gli allevamenti, aveva anche un frate erborista che con le piante preparava rimedi per i propri confratelli. È lecito pensare, essendo nel 1600 questa è una zona ancora fuori dal centro di Genova, che alcuni contadini o persone che avessero bisogno venivano a chiedere. Partendo da quello, presumibilmente poi è stata aperta un'erboristeria a tutti gli effetti.
E questa erboristeria è stata anche premiata dal comune di Genova per aver mantenuto durante questi 4 o 5 secoli sempre lo stesso proprietario. Cioè,
diciamo che intanto la Camera di Commercio del Comune di Genova ha fatto un elenco delle botteghe storiche, che avessero quindi dei requisiti, non soltanto l'antichità, ma avessero degli arredi, dei locali di un certo tipo e dei documenti che documentassero l'antichità. In questo modo sono state, diciamo, attestate una cinquantina di botteghe storiche di Genova di ogni tipo, e la nostra è la più antica, perché questi documenti che attestano che nel 1652 la nostra erboristeria era aperta, a quei tempi era un'erboristeria, l'attestano come la più antica bottega storica di Genova. E poi non ha mai cambiato padrone, ma diciamo rimane comunque la più antica bottega storica, e la differenza di molte altre botteghe è che non ha mai cambiato padrone, perché comunque i frati non erano sempre loro, ecco, quindi non cambiava magari famiglia che gestiva questo tipo di attività.
Frati, che sono i frati?
Noi siamo frati carmelitani scalzi, nati dalla riforma di Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce in Spagna, riforma del 1500, e quindi i primi conventi sono stati fondati in Spagna. A un certo punto decisero di uscire dalla Spagna per fondare un convento al di fuori della Spagna. Incaricarono padre Niccolò Doria, carmelitano scalzo genovese che a quei tempi era in Spagna, di fondare un convento. Lui venne a Genova, prima di tutto perché era la sua patria e poi perché c'era un legame tra i reali spagnoli e i banchieri genovesi. Come sempre i soldi fanno anche la storia. E curiosità molto interessante, per la prima volta padre Niccolò Doria portò in Italia e a Sant'Anna un nuovo vegetale che era la patata, che è stato seminato per la prima volta nel nostro giardino. C'è un libro degli anni 80 in cui, intitolato Storia della patata in Italia, in cui si attesta come da questo convento poi questo tubero si è espanso anche nel nord Europa e quindi anche per il resto delle nazioni europee.
Quindi fresca fresca di sbarco dalle Americhe, esatto. È arrivata qui, grande, sì, sì, bellissima.
Sì, la colonia Sud America, la patata del Perù, dell'Ecuador originaria, erano colonie sudamericane, quindi hanno portato, come hanno portato il pomodoro, hanno portato il caffè, hanno portato anche la patata, e quindi dalla Spagna lui l'ha portata qui da noi, quindi anche questo è un piccolo Guinness che abbiamo.
Rieccoci di nuovo a chiacchierare con Padre Ezio dopo un po' di musica, facciamo questi piccoli step, ci riposiamo l'ugola con un po' di musica. Dicevamo, è la farmacia dei primati praticamente, nel senso che ce ne sono diversi.
Dei primati come diciamo di alcuni record che abbiamo, certo, ovviamente, sì.
Domanda, in tempi come questi in cui i sistemi di cura brulicano, perché ce l'hai tutti i tipi, è complicato, non dico mantenersi sul mercato, perché poi non è tanto una questione di mercato, però portare avanti una linea come la vostra?
Sì, certo, è complicato per vari motivi. Intanto, vabbè, da tutte le parti si parla di questa medicina olistica in cui va visto giustamente tutto il corpo nella sua complessità. Purtroppo, ecco, molti sono operatori che lavorano molto come marketing e poco veramente sulla salute della persona. Mi sono capitate, per esempio, dei rappresentanti che mi proponevano delle erbe mai sentite o comunque che stavano uscendo da quel periodo e mi proponevano i loro prodotti. Prima di tutto gli dicevo, noi proponiamo i nostri prodotti in casa, quindi non siamo interessati, però gli dicevo, questa erba non è che abbia delle caratteristiche particolari rispetto a erbe che abbiamo noi. E lui mi rispondeva, sì, però essendo un'erba nuova, un'erba strana, un'erba esotica, attira molto l'attenzione delle persone, quindi noi facciamo delle linee, andiamo avanti un po' di anni e poi eventualmente si esauriscono. Quindi purtroppo è molto sfruttata questa cosa, anche per esempio il discorso della medicina depurativa. Noi qui abbiamo un busto del dottor Leroy del 1800 che inventò, perché la inventò lui, la scrisse su un libro, la medicina curativa, che è molto semplice. Oggi sembra quasi una banalità, ma in quei tempi è stato il primo a pensarla. Non bisogna curare il sintomo, ma la causa del problema. Quindi se io ho mal di testa, non devo prendere un antinfiammatorio o un'aspirina che mi toglie il mal di testa, devo capire la causa del mal di testa, se è cervicale, se è stress, se è ciclo mestruale, se sono problemi vasodilatatori, vasomotori, eccetera, e dare delle cure ad hoc. Oggi tutti dicono che è normale una cosa del genere, sembra quasi l'uovo di Colombo, ma anticamente non era così. Io avevo male, prendevo una cosa che mi toglieva il male e guarivo. Quindi ecco, partendo da questa idea, lui diciamo formulò delle cure depurative del sangue, del fegato, dell'intestino, dei reni ad esempio, che ancora oggi noi proponiamo. Tutti parlano di cure depurative, ma lui visse a cavallo del 1800, quei tempi che non c'erano smog, non c'erano cibi conservati, eccetera, non c'era bisogno di una depurazione come c'è bisogno adesso, ma c'era già bisogno allora, perché anche il nostro organismo, diciamo, forma delle tossine da cui bisogna poi ogni tanto liberarsi.
Ma non è affatto scontato, perché in realtà la medicina allopatica di adesso cura prevalentemente il sintomo. Tu hai mal di testa, prenditi una bella aspirina. Mi sembra che in questo senso la parte antica sia
più... Si rispondeva forse di più in realtà.
Certo, oggi non si guarda la persona nella sua interezza, ma si guarda, come dicevi te, appunto il sintomo. Infatti una cosa che mi piace, che ho notato venendo qui, voi avete fuori un bel vademecum, no?
Certo.
Che tende proprio a curare la persona nel suo insieme. Ce lo illustri?
Certo. Allora, intanto diciamo che non è proprio così, nel senso che molti medici curano invece il sintomo, non la causa del sintomo. Siamo noi che molto spesso curiamo il sintomo, nel senso ho mal di testa, vabbè, prendo l'aspirina e vediamo come va. Poi magari mi passa e quindi non ci penso più. Dopo un po', quando non ne posso più, vado dal medico. È vero che a volte il medico prescrive un antinfiammatorio più forte. È anche vero che i medici coscienziosi cercano di capire il problema e poi dare un qualcosa che curi la causa del sintomo. Quindi se è un problema di pressione alta, per esempio, ti do un prodotto che regola la pressione e il mal di testa automaticamente diminuisce. E proprio perché i rimedi non sono soltanto dei prodotti a base di erbe che vengono dati, le persone vengono qua, molto spesso pensano, vado da Padre Ezio, lui mi prescrive qualcosa, ci consiglia un prodotto a base di erbe, io domani sto bene, magari ho un mal di schiena che mi porto da 20 anni, faccio un lavoro pesante, ecco, non c'è questa magia in questi prodotti. È per questo che abbiamo curato il vademecum del benessere, cioè delle regole che poi noi ricordiamo sempre alle persone. Uno che deve fare una dieta dimagrante, io non sono un buon esempio da questo punto di vista, è inutile che faccia una dieta bene per un anno e poi riprenda a mangiare come prima, ritornerà come prima. Bisogna cambiare le nostre abitudini per la maggior parte dei problemi che abbiamo. E quindi, assieme ai prodotti che noi diamo a base di erbe, che sono appunto ricette anche molto antiche, le Roi del 1800, abbiamo anche ricette più antiche, cerchiamo di far capire alle persone che dobbiamo vedere il benessere della mente, il benessere dello spirito, il benessere del corpo, che sono un tutt'uno, quindi pensare positivo, concentrarsi sull'essenziale, imparare a ridere, prendersi del tempo giusto, oppure cercare la nostra strada, ascoltare il silenzio, stare un attimo anche con noi stessi, la meditazione, trovare il proprio cammino, e poi anche cose più pratiche, quindi cose anche banali come bere acqua in quantità sufficiente, mangiare cibi sani e naturali, cose che sappiamo, fare attività fisica regolare, cose che sappiamo tutti, io per primo dico e poi magari faccio poco per mille scuse. Però ecco, è importante proprio questa globalità del saper vivere, quindi mente, spirito e corpo assieme, quindi sicuramente nella parte della cura del benessere del corpo ci sono i prodotti curativi che abbiamo noi, ma bisogna essere chiari che è solo una parte, altrimenti poi ricominci da capo.
Rieccoci di nuovo con Padre Ezio, e abbiamo parlato del vademecum della salute, e poi ovviamente voi come frati, corpo,
c'è mente, un motto anche.
C'è un motto, corpo, mente, anima.
Certo. No? Noi nel vademecum abbiamo parlato di spirito e non di anima, proprio per essere più aperti, nel senso che vuole essere un vademecum aperto a tutti, però certamente nel nostro caso lo spirito è l'anima, cioè questa parte divina che è in noi e che è immortale, quindi diciamo che mens sano in corpore sano, non so se è un detto monastico, ma che comunque viene acquisito e che normalmente, adesso purtroppo un po' meno, ma nei monasteri ecco, si mangiava in modo salutare, in modo molto essenziale, molto semplice. Adesso magari ci si adegua un po' anche a quello che si trova, a quello che c'è, ma sicuramente si cerca di fare ecco, il meglio che si può.
E venendo invece un po' alle curiosità proprio su di te, ora abbiamo parlato dell'erboristeria, quant'altro, ma noi siamo anche curiose della tua passione, cioè da dove arriva la tua passione legata all'erboristeria e in generale alla cura, no? Perché poi è una predisposizione personale, un'apertura verso l'altro.
Assolutamente.
Certo, è una domanda che avrà una risposta un po' lunga, credo, ma molto interessante. Intanto io non ho mai avuto passione di erboristeria prima di entrare in questa realtà. Quando sono entrato mi sono entusiasmato, io sono una persona che si entusiasma quando c'è qualcosa di nuovo, quindi non è una novità. Però ecco, bisogna andare un po' nel passato. Io, diciamo, adesso ho 56 anni e ho fatto gli studi sempre riguardo la chimica e cose di questo tipo, perché ho studiato come perito chimico. Poi quando dovevo iscrivermi all'università, questo è interessante perché è proprio una curiosità buffa, diciamo, ero indeciso se iscrivermi alla facoltà di medicina o alla facoltà di ingegneria, erano due campi che mi piacevano tutte e due, e fino all'ultimo non sapevo. Il giorno che sono andato a iscrivermi, io abitavo ad Albisola, tuttora la mia famiglia vive lì, mia mamma mi chiese, allora ti iscrivi a medicina o a ingegneria? A quei tempi non c'erano blocchi di esami, eccetera, potevi iscriverti dove volevi. Dico, guarda, mentre vado in treno ci penso un po'. Allora, mentre andavo in treno, siamo passati su un viadotto, un ponte della ferrovia, dicevo, un ingegnere cura le parti non animate, non gli uomini, un medico cura un uomo, è molto più una responsabilità elevata. Avevo 18 anni, dico no, curare il corpo, curare l'uomo, secondo me mi sembra una cosa, non me la sento, mi sembra una cosa troppo grande, troppo gravosa, e quindi mi iscrissi a ingegneria chimica e ho finito, ho fatto ingegneria chimica. Adesso sono medico delle anime e dei corpi, perché poi ho avuto la vocazione da frate carmelitano a sacerdote, quindi ho fatto teologia, sono diventato sacerdote, che è il medico, se vogliamo, delle anime, la cura delle anime, anche la riconciliazione, eccetera, cura proprio dell'anima. E poi quando il farmacista prima di me aveva più di 80 anni, adesso è ancora vivo, più di 90 anni, va bene, mi disse, oh, guarda, bisogna trovare un sostituto, pensavamo a te perché tu hai studiato chimica, e gli disse, guardate che un conto è ingegneria chimica, un conto è farmacia, sono cose diverse, e vabbè, domani vai e ti scrivi a farmacia. Quindi mi hanno fatto fare anche questa strada, mi sono iscritto a farmacia e sono arrivato qui e ho cominciato, quindi c'era già la passione, diciamo, della cura delle anime, quindi dell'attenzione alla persona in un certo modo. E qui effettivamente ho trovato l'altro lato della cura della persona, che è il lato della salute, diciamo, più fisica, più del corpo, e sono rimasto subito entusiasta perché da buon ingegnere molto quadrato, la prima cosa che ho fatto è ho preso le nostre antiche ricette, ho preso le attuali, vabbè, parlo della fine degli anni 80, quindi comunque già un po' di anni fa, le attuali allora ricerche mediche, che dicevano che quella pianta curava proprio le patologie per cui erano indicate nelle nostre antiche ricette. Quindi mi sono reso conto come questi prodotti filtrati nei secoli erano arrivati oramai dei risultati che funzionavano, proprio perché quelli che non funzionavano non venivano più dati, e quindi c'era già una selezione naturale. Adesso poi con l'aiuto della scienza e della medicina, eccetera, si può sapere quali sono le molecole che agiscono in un certo modo. Prima non si sapeva che se prendevi la camomilla ti rilassavi, e se prendevi il rabarbaro avevi forza, non sapevi perché, adesso magari lo sai. Quindi è stato un cammino piuttosto lungo e tortuoso, diciamo.
Cioè, aspetta, riassumendo, perito chimico, ingegnere chimico, farmacista e sì. Erborista
più che farmacista.
Vabbè, sì. Insomma, non si finisce
teologo.
Mai di studiare.
Teologo, sì, sì, aggiungerei.
Sono stanca solo a dirlo.
Però Fratezio non sembra stanco.
No, l'entusiasmo effettivamente, cioè molti me lo dicono, anche chi viene, no? Qualche entusiasmo. Beh, un entusiasmo dovuto proprio al fatto che è una bella realtà questa. Infatti uno degli impegni che ho voluto tenere è proprio la nostra tradizione, quindi non seguire le mode, non seguire le ultime erbe che vengono trovate, neanche le ultime forme farmaceutiche. Noi abbiamo ancora le forme liquide, molte persone dicono ma perché non fate quelle capsuline così comode? Effettivamente quando sei in giro gestire un liquido è leggermente più difficile. Sono riuscito a trovare dei flaconi monodose, uno dice guardi, riempie il flacone, se lo porta in ufficio, se lo prende, e comunque passando dalla forma liquida alla forma solida ci vuole tutto un trattamento, e alcuni studi e molti erboristi sono d'accordo sul fatto che questo passaggio diminuisce un pochettino l'attività del prodotto, per non parlare poi di prendere solo il principio attivo e non tutto il fitocomplesso. Molto spesso è stato fatto anche facendo degli errori piuttosto buffi, non so se conoscete, immagino l'iperico, perché tutti lo usano come antistress, ha qualche controindicazione ma nella media è molto utile. Quando hanno deciso di fare dei prodotti chimici, quindi non prendere l'estratto alcolico di iperico o l'estratto oleoso per la pelle, decisero appunto di trovare il principio attivo e dissero l'ipericina, nuovamente il principio chimico prende il nome un po' della pianta, quindi vai giù a fare delle capsule di ipericina a tutto andare. Dopo qualche anno hanno detto no, ci siamo sbagliati, non è l'ipericina ma è l'iperforina, e quindi vai giù altre capsule di iperforina da dare. Dopo qualche anno hanno scoperto no, che è una media di una parte di ipericina e tre di iperforina, che andavano, tu prendevi l'estratto alcolico iniziale e non avevi più nessun problema di fare tutte queste cose. Quindi è un po' più scomodo, ma sicuramente ha una tradizione che ha la sua importanza.
Su perché, oltre
a... esatto. Sì.
Ascolta, se dovessi dirci un qualcosa di assolutamente caratteristico, un vostro prodotto speciale dentro questa farmacia, certo, quale pronuncereste?
Guarda, quello che mi affascina di più, ce ne sono tanti, questo è uno dei più usati, è la pozione di sassapariglia, perché è quella che il grande Puffo nei cartoni animati dei Puffo faceva, la pozione di sassapariglia, quindi è una cosa un po' caratteristica, infatti qualche bambino dice ma è quella dei Puffi, eccetera, ed è un prodotto molto antico, è un depurativo del sangue, antinfiammatorio, aiuta molto anche problemi di eruzione cutanea, eccetera, ed è un prodotto storico che noi abbiamo da tanto tempo, è proprio questa caratteristica. Tra l'altro poi mi ricordo qualche anno fa in un film western, erano entrati in un saloon un cowboy con il figlio piccolo e lui ha ordinato il whisky e per il bambino una sassapariglia, e ho scoperto che già nel West facevano queste tisane di sassapariglia che bevevano e che comunque aveva un'azione depurativa.
Non conosco,
la voglio assaggiare.
La sassapariglia è una pianta infestante che si trova da noi, è un rampicante leggermente spinoso con delle bacche rosse, se lo pianti è un po' come la menta che poi si butta e non riesci più a toglierla.
Dicono tutti così della menta, nel mio giardino c'ho una piantina striminzita che non riesce a fare più di 10 foglie, è una cosa pazzesca.
Sogna la menta.
Probabilmente non è il terreno adatto, non è detto che tutti i terreni siano adatti come esposizione, pH del terreno o il pollice verde del...
No, forse anche la presenza felina o dei bambini che la calpestano tutti i momenti, non lo so, forse ci sono tanti fattori che influiscono.
Bene, e se volessimo dare un appuntamento o
i recapiti,
esatto.
C'è un sito bellissimo, l'ho visto.
Certo, allora intanto noi siamo a Castelletto, in piazza Sant'Anna 8, una piazza molto antica a cui è vietato il traffico proprio perché ancora... è una piazza che ha ancora tutte le caratteristiche sia del pavimento che delle case antiche, proprio della Genova del 600. Quindi
è una magia incredibile perché è fuori dal tempo.
È fuori dal tempo e in 6 minuti a piedi scendi e sei a De Ferrari, facendo le vicoli giusti. Quindi è fuori dal tempo ma molto dentro la città, diciamo. Quindi piazza Sant'Anna 8, poi il sito sì è molto bello, nel senso che l'abbiamo rifatto recentemente con tanti contenuti, ricette, eccetera, oltre i nostri orari e tutto, e è erboristeriadeifrati.it, da cui si può anche mandare un'email eventualmente. Io personalmente, Padre Ezio, ricevo 2 giorni alla settimana il suo appuntamento proprio per dare dei consigli, ma la farmacia è aperta a orario di farmacia, quindi da lunedì al venerdì orario di farmacia, e o io o qualcuno c'è sempre, insomma, al bar.
C'è anche su Facebook, potete trovarlo.
Sì, vabbè, Twitter, Facebook, come dicevi prima, sono abbastanza multimediale, mi piace, mi diverte, gli studi tra l'altro che ho fatto mi hanno sicuramente aiutato e anche lì mettiamo curiosità, eccetera. 2 volte al mese vado normalmente a Roma TV 2000, anche lì c'è una trasmissione Il mio medico che è molto bella, in cui parlo sempre, faccio vedere come fare delle ricette. E comunque su YouTube mettete Frate Ezio e trovate tutte le registrazioni per dormire, la camomilla, la rosa, eccetera, può essere utile anche dal punto di vista pratico, ecco.
Lo sapevamo che era un frate sfacciato.
Ma senti, anche se siamo fuori tempo massimo, gliela facciamo la nostra domanda utopica?
Sì.
Ascolta, noi quest'anno ci siamo divertiti a fare come domandone finale una domanda riguardo alle utopie. Incontriamo persone diverse e ognuno ha la sua utopia. La tua utopia qual è?
Ma la mia utopia è legata anche alla nostra erboristeria, diciamo, è che noi tutti riuscissimo a capire che facendo certe cose tutti i giorni, un po' di attività fisica, un po' di silenzio con noi stessi, un po' di ascolto degli altri, farebbe molto bene a noi e agli altri, e questo toglierebbe tutto questo stress, tutta questa rabbia che vedi da qualsiasi parte, sull'autobus, alla coda della posta o da altre parti, quando basterebbe magari chiacchierare un pochettino, fare una bella respirazione e stare bene. È un'utopia che secondo me non è troppo un'utopia, perché basterebbe ricominciare a vivere in un certo modo, però di fatto è sempre più difficile e quindi è la mia utopia, ecco.
Vabbè, noi abbiamo respirato un po' dell'auto-utopia perché trasmetti molta serenità.
Assolutamente.
È molto, sì, molto bello, molto tranquillo, molto sereno. C'è anche un bel rosetto, adesso a febbraio Qualche rosa comunque sboccia, abbiamo rose tutto l'anno, ho delle foto con le rose con sopra la neve, perché ha un bell'angolino molto ben esposto, ovviamente a maggio è un fiume di colori e di profumi.
Comunque vale la pena di visitare questo posto sia per l'erboristeria, sia per la chiesa, che è molto bella, sia in realtà per tutto il contesto, per cui, cari ascoltatori,
venite a Sant'Anna, che ne vale assolutamente la pena, e a risentirci.
Un appuntamento alla prossima puntata.
Grazie.
Grazie Ezio.
Grazie
a voi. Ciao.
Ciao.